Ma ora passeremo a un'intervista di alcuni membri che sono già stati al reparto Aosta.
Io sono Francesco, novizio della squadriglia Scoiattoli e farò delle domande a degli ospiti. Allora, la prima domanda è come ti chiami?
Allora, come ti dicevo, io mi chiamo Alessandro Volterra. Ti aggiungo anche qualche nota così ci conosciamo meglio. Ho fatto lo scout, se non mi ricordo male, tra il 1977 e il 1980 al reparto.
Allora, io sono Claudio Montefalcone, eccomi, sono entrato anch'io in reparto nell'anno scout 77-78 e sono passato in noviziato nell'82, nel 1982, luglio 82.
Passiamo direttamente alla seconda domanda che è, noti delle differenze rispetto ad ora?
Allora, io non ti so dire con precisione, Francesco ha fatto lo scout fino allo scorso anno al reparto Aosta, Francesco è il mio figlio chiaramente. Ho notato alcune differenze, chiaramente perché io ho fatto lo scout più di 30 anni fa, quindi è il mondo che è cambiato, non è che è cambiato l'interno. Ci sono però degli elementi di continuità interessanti, mi piacciono, che è il motivo per cui poi da genitore ho scelto di mandare mio figlio in scout, cioè l'apprendimento verticale, anche i programmi che vengono fatti che sono non dissimili da quelli che abbiamo fatto noi da ragazzi. Quindi no, diciamo, nella sua idea generale il mondo dello scautismo, non lo so, il Roma Ottavo mi è sembrato avere degli elementi di continuità, sebbene si sia aggiornato. Penso soltanto a utilizzare uno strumento come questo, impensabile quando io avevo la vostra età.
Allora, beh, diceva bene Alessandro, è cambiato il mondo, è cambiato tanto, è cambiato un po' lo scautismo, basta pensare che quando io e Alessandro siamo entrati, ancora diciamo, la GECCI stava nascendo, siamo entrati con l'ASCI, quindi è cambiata anche l'associazione. I primi anni in cui noi abbiamo fatto scautismo è stato quello della fusione tra ASCI e AGI, la nascita della GECCI. Quindi già questo è una prima grande differenza. Noi abbiamo cominciato a sperimentare dei momenti insieme alle guide e ai campi, ricordo anche Alessandro se lo ricorderà, una occasione durante il campo scout del 78 in cui ci incontrammo per un fuoco con le guide del reparto Cinque Nazioni ed erano le prime esperienze di attività in comune, cosa che poi facemmo durante i programmi anche con, un po' più avanti con le alte squadriglie, le corti d'onore, eccetera. E tratti distintivi dello scautismo possono questi, ecco, a me imparare facendo, fare sporcarsi le mani e fare le cose. Che è un qualche cosa che normalmente nelle tante occasioni che abbiamo ora nel mondo educativo non sono così comuni. Certo, a quel tempo erano molto meno le occasioni che un ragazzo di 12-13 anni poteva avere di stare insieme se non in realtà parrocchiali. Trovo qualche differenza su alcune cose della vita del reparto, anche se ormai Tommaso che ha fatto, mio figlio Tommaso che è stato all'Aosta, è passato da parecchio tempo, quindi ho perso un po' di contatti con le uscite di gruppo e le giornate dei genitori. E diciamo che soprattutto nei miei primi anni da novizio, i primi anni c'era molta attenzione alle tecniche scout, molta attenzione anche al modo di svolgere la vita di squadriglia. Poi per il resto molti tratti sono rimasti comuni, molte attività sono le stesse con forse delle giusti adattamenti ai tempi tragicamente cambiati rispetto agli anni Ottanta.
citato Claudio, che ha molta più memoria di me nel ricordare le cose, diciamo che c'è una differenza importante che segnala il fatto che i tempi sono cambiati. Beh, diciamo che noi avevamo un'unica giornata dei genitori, che era quella che si effettuava al campo. Non c'era l'ultima uscita dell'anno che era, come dire, insieme tutto il gruppo, quindi un'uscita di gruppo con i genitori. Questo è un elemento, come dire, che ho trovato di grande differenza rispetto a quello che facevamo noi. E anche in generale il coinvolgimento dei genitori, che anche quando noi eravamo ragazzi c'era sicuramente. Però l'impressione che io ho avuto, forse mi sbaglio, essendo un'impressione vale quello che vale, è che forse noi eravamo più liberi, cioè avevamo questo spazio degli scout che era uno spazio di assoluta libertà. È vero che anche la tecnologia ci aiutava, cioè l'inesistenza della tecnologia ci aiutava, l'assenza di telefoni cellulari evitava tutta una serie di, diciamo così, occhiuti controlli, questo senz'altro. L'altra cosa che mi sollecitava Claudio, con quello che lui diceva, che sì, in effetti in quegli anni, anche all'epoca, il paese cambiava e quindi ci fu la fusione tra ASCI e AGI, e infatti noi siamo gli ultimi testimoni, diciamo, tra virgolette, di quel passaggio, nel senso che nonostante ci fosse stata la fusione, che per esempio cambiò la fibbia dei pantaloni, la fibbia della cintura, che diventò appunto quella della GESCI, mantenemmo le vecchie uniformi, per cui noi per qualche anno abbiamo continuato ad avere l'uniforme con la camicia e il maglione grigio, no? E le guide, il maglione blu con la camicia color crema, direi, adesso non vorrei essere impreciso, e poi soltanto dopo, io credo che quando ci fu quel passaggio stavo già o in noviziato in clan, non me lo ricordo, si passò invece all'uniforme che attualmente voi portate.
Ma quindi una domanda, noi adesso facciamo l'uscita di gruppo, no? Dove mostriamo tutto quanto quello che abbiamo fatto durante l'anno, appunto. E voi come facevate magari a mostrare ai genitori quello che facevate durante tutto quanto il corso dell'anno?
Guarda, io... scusami. Vado, tanto sicuramente la tua risposta sarà più articolata. Ma io non ho memoria personalmente di un grandissimo coinvolgimento rispetto alle attività annuali, se non sbaglio. Mi ricordo di un grande coinvolgimento anche dei genitori, che fecero anche, diciamo per l'epoca, un importante sforzo economico, quando noi realizzammo, credo fosse il 78, aiutami Claudio, realizzammo lo spettacolo Noi Vivremo Ancora. E allora in quel caso il sostegno di quello che credo fu creato allora era il comitato dei genitori, fu importantissimo, anche perché il gruppo era più o meno, forse un po' di più che di meno, delle stesse dimensioni di oggi, e immaginate, come dire, anche se fatti con materiali quasi di risulta e via discorrendo, vestire, creare dei costumi per 400 ragazzi rappresentava comunque un impegno economico significativo, senza contare l'affitto del palazzo.
Certo.
Prego Claudio, scusami se
sì, allora, questa cosa che diceva Alessandro è assolutamente vera, perché diciamo i genitori hanno cominciato a avvicinarsi in modo diretto le attività proprio per singole occasioni, per singole questioni, e sicuramente lo spettacolo del 79 del Palazzetto dello Sport è stata la prima. Ricordo le mamme che nel sottopassaggio del Palazzetto dello Sport aiutavano i ragazzi e soprattutto il gruppo dei danzatori a tingersi di nero per diventare Zulu, perché nella prima parte dello spettacolo avevamo fatto i Sioux Oglala ed eravamo vestiti da indiani. E quindi sono stati coinvolti i genitori su delle attività particolari come questa, e poi questo è successo mano a mano, un coinvolgimento che è diventato sempre più diciamo intenso. Nel periodo in cui io e Alessandro abbiamo fatto gli scout, in realtà i coinvolgimento, se non per queste attività, era molto modesto, non c'erano le uscite di gruppo, molto semplicemente. E la giornata dei genitori, in realtà al campo, era una giornata di squadriglia, non c'erano le attività come voi siete abituati a vedere durante il campo, in cui c'è una rappresentazione di tutto quello che si fa. C'era molto poco questo, c'era invece un momento di vita di squadriglia con i genitori, tanto che la giornata dei genitori era a metà del campo e non alla fine come si usa fare adesso. Si faceva nella prima domenica in mezzo al campo, normalmente subito dopo la spedizione, ed era anche un'occasione per essere riforniti, rifocillati di cibo. Io ricordo nella mia squadriglia veniva un genitore che ci portava masserizie fino alla fine del campo e sughi pronti, ed era un'occasione per stare essenzialmente insieme alla famiglia. Ecco, mi faceva pensare prima, Alessandra, a quanto è cambiato il mondo e a questa tua domanda su come funzionavano le giornate dei genitori. Considera che quando io ero novizio, cioè per tutto il periodo in cui ho fatto lo scout, si lasciava ai genitori un indirizzo di fermoposta. Ciò vuol dire che durante il campo c'erano gli scout che ricevevano delle lettere che venivano consegnate dal caporeparto durante l'alza bandiera, un po' come ai soldati viene data la corrispondenza al fronte in guerra. E devo dirvi e confessarvi una nota un po' di colore divertente, è che io ho utilizzato spesso questo sistema perché sono nato durante il campo, sono nato il 12 luglio e quindi da quando ho fatto il lupetto fino a che sono uscito dalla comunità capi, quindi per forse una trentina d'anni più o meno, ho festeggiato il mio compleanno al campo. E i miei genitori, che molto spesso non venivano alla giornata dei genitori durante il campo, mi facevano arrivare in modo rocambolesco delle masserizie, del dolciumi durante il campo che dividevo con la mia squadriglia. Questo un po' per farvi capire le differenze, insomma, con questa. Quindi era un po' diverso, ecco, senz'altro diverso.
Che bello.
Ok, parlando appunto di squadriglie, che squadriglie c'erano e in quale eravate?
Allora, le squadriglie erano quelle che credo ci sono adesso o c'erano fino a qualche tempo fa, cioè scoiattoli, pantere, cervi e orsi. Io ho fatto tutta, diciamo, la mia carriera di scout nella squadriglia orsi. Cioè sono entrato perché ero compagno di classe del fratello grande di Claudio, perché io ho qualche anno più di Claudio. Sono entrato nella squadriglia del fratello di Claudio perché era un mio compagno di classe e poi lì, diciamo così, sono rimasto. Però tenete presente, a proposito di questo Claudio che ha avuto un'esperienza maggiore e forse c'è pure una maggiore memoria di quanta non ce ne possa venire. Noi abbiamo vissuto come scout, diciamo come squadriglie, come reparti, un evento importantissimo e traumatico che è stata la fondazione di un nuovo reparto. Perché mentre noi stavamo facendo gli scout, a un certo punto, Claudio credo che sia del 66, io sono del 64, siamo quella che tecnicamente viene definita la generazione del boom economico. E quindi eravamo tantissimi, noi facevamo i doppi turni a scuola, cioè eravamo tanti, tanti, tanti ragazzi. Tanto che a un certo punto si decise di aprire un terzo reparto di scout, che era il reparto nomadi. E questo fu da una parte traumatico, perché pezzi di squadriglie, io mi ricordo nella mia, credo ci fosse, sicuramente Fabrizio Bruno e Federico Marta che andarono al nomadi. Da una parte fu traumatico perché per esempio io con Federico ero molto amico e quindi, come dire, perdere degli amici che andavano in un altro reparto, sapete, c'è comunque sempre un elemento di competizione, e discorrendo fu traumatico. Da quell'altra si aprirono, come ricorderà Claudio, delle vaste praterie perché tutti improvvisamente facemmo carriera.
Carriera!
E quindi furono promozioni a gogo anche di chi, che ne so, credo anche Claudio, come me, a un certo punto si ritrovò da essere, credo, terzo o quarto di squadriglia, vice capo squadriglia, così, d'amblè, fu un elemento importante. No, a parte gli scherzi, l'elemento interessante era che le squadriglie erano le stesse, ma si creò addirittura un nuovo reparto, e quindi questo è un elemento, diciamo, interessante di quel pezzettino di storia che abbiamo vissuto noi nelle parti. Prego Claudio, scusami.
Eccomi, allora io ho girato un po' di squadriglie del reparto, perché ho cominciato con Alessandro, per pochissimi mesi ho fatto il novizio agli Orsi e poi mio fratello è diventato capo squadriglia degli Orsi e quindi mi spostarono alla squadriglia Scoiattoli, dove invece c'era Alessandro Russomando, il cui fratello Ciro era diventato capo squadriglia degli Scoiattoli, e quindi io e Alessandro, meglio noto al secolo come Ciretto, ci scambiamo di ruolo, insomma. Quindi ho fatto questo breve passaggio agli Orsi per pochi mesi, poi sono stato agli Scoiattoli per parecchio tempo, e mi pare di ricordare per 3 anni agli Scoiattoli, e poi ho fatto i miei ultimi 2 anni ai Cervi, dove ho fatto il vice e il capo squadriglia. E poi, ecco, rispetto a questo che diceva Alessandro, sì, sicuramente c'è stato questo momento in cui fu fondato il reparto Il Nomade nel 78, nel 79, cioè l'anno dello spettacolo, e il reparto, diciamo, donò con l'Abruzzi quella che poi è stata l'alta squadriglia, quindi da noi vennero due capi squadriglia nostri e 2 vice capo squadriglia andarono. Cioè 4 persone andarono a formare insieme a 4 dell'Abruzzi l'alta squadriglia del nuovo reparto, e poi vennero anche presi altri ragazzi, quindi insomma il reparto è diminuito, era grande, è diminuito, e venne creato questo nuovo reparto proprio l'anno dello spettacolo. Oh, permettetemi, mi hai fatto venire in mente una cosa a proposito degli Orsi, degli spazi, delle cose, della nascita di questo reparto Il Nomade, perché Alessandro se lo ricorderà bene, perché è stato tra gli artefici, e proprio in quell'anno, per via della costituzione di questo nuovo reparto, all'interno della Osta, lì vicino a dove ci sono gli Orsi, fu creato uno spazio per far entrare il branco Mowa, che stava dentro, adesso non so a che cosa è dedicato quello spazio, e fu ricavata la tana dei vecchi lupi prendendo una parte della squadriglia Orsi, che fu costretta dagli eventi, ma poi mi fece una sfida, una grande operazione ingegneristica, a fare il primo soppalco che è stato costruito nel Roma Ottavo. Subito imitato dagli Scoiattoli, dove stavo io, perché anche noi facemmo lo stesso anno, o forse l'anno successivo, il soppalco per ampliare i nostri spazi, perché eravamo tanti. Quindi diciamo di una facemmo insomma tesoro anche di questa situazione per fare un'operazione anche di rinnovamento del reparto, anche dal punto di vista strutturale. Però lo spazio è stato prima era il magazzino di gruppo, quando noi primo anno, quando ancora non c'era Il Nomade, lì dentro c'era il magazzino di gruppo, c'erano le tende di tutto il gruppo, le filagne, le cose eccetera. E poi invece fu per vari anni è stato il branco Mowa, che poi si è spostato molte volte.
Sì.
Che adesso non so dove è finito. Io ho fatto la gara del Mowa per tanti anni, stavamo nella parte nuova, diciamo così, però ha girato parecchio il Mowa.
Posso aggiungere una cosa che mi ha sollecitato proprio Claudio? In quell'occasione, siccome appunto suo fratello, che ha tanti difetti, aveva però un pregio spettacolare, cioè quello di saper dipingere bene e disegnare bene, e credo che fu in quell'occasione, però su questo Claudio mi deve confortare perché la memoria appunto non mi aiuta, che iniziamo a, diciamo così, affrescare la sede sia per le squadriglie che per le mani. Per esempio, io mi ricordo perfettamente, credo che se lo ricorda anche Claudio, che sopra proprio la porta dell'ingresso del reparto, dove c'è quell'indiano che caccia i bufali, io mi ricordo perfettamente Daniele Scozzapava che lo dipinse quel disegno, diciamo così, lo chiamo quell'affresco per nobilitare la cosa. E credo che fu proprio appunto tra il 78 e il 79 che si avviò questa pratica, fatta anche in Canada, ad esempio, da quel momento in poi, di raccontare, diciamo così, in maniera iconografica le attività fatte dalle parti, dal clan, diciamo con una modalità, perdonatemi se eccedo da questo punto di vista, diciamo di tipo medievale, cioè così come si affrescavano le basiliche per spiegare le Sacre Scritture, così noi cominciamo con una sorta di strana oralità nel tempo della scrittura a rappresentare con disegni, con dei piccoli affreschi, quelle che erano le nostre attività.
Sì, infatti è proprio così, perché l'affresco di Capo Giuseppe, il discorso di Capo Giuseppe fu fatto proprio dopo il nostro contesto, lo dovevamo alla riapertura a settembre, dopo il campo del 78, e da allora è iniziato questo modo appunto di raccontare e di illustrare i simboli dell'attività di reparto e del clan, ovviamente anche sulle pareti della sede.
Ok, allora direi che possiamo passare anche all'ultima domanda. Cioè, che cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Ah, bella domanda. Questo, come dire, è un po' più complicato, devo dire. Sicuramente è stata, diciamo, per quello che mi riguarda personalmente, un'esperienza positiva. Tanto che, diciamo, quando mio figlio è stato nell'età di andare a fare il lupetto, lo scamper, ce l'ho mandato, l'ho accompagnato senza meno. Questo a sottolineare il fatto che per me è stata un'esperienza assolutamente positiva. Se io vi dovessi raccontare, e forse Claudio in questo mi è testimone, ma te che cosa ti ricordi, per esempio, l'esperienza di preparazione allo spettacolo l'anno che facemmo a campo di Giove? Sì, non mi ricordo il nome specifico della fonte, del fontanile dove stavamo. Forse potrebbe essere Fonte Azzuaglia, ma secondo me confondo i nomi e i ruoli.
Fonte Ramarozzo,
bravissimo, Fonte Ramarozzo. Ancora una volta si dimostra, come dire, la memoria di Claudio rispetto alla mia. Quella fu un'esperienza fantastica, cioè era un'epoca in cui ancora si giocava agli indiani e noi invece, come dire, i nativi americani delle pianure li facemmo sul serio durante una spedizione di 5 giorni che fu, come dire, nel mio immaginario una cosa pazzesca, no? Da questo punto di vista, quindi un'esperienza assolutamente straordinaria. Devo dire che però a fronte di queste esperienze e quella successiva della costruzione dello spettacolo e quindi di tutta una serie di attività, dalla costruzione degli scudi ai mocassini, ai vestiti e di scuole, è il fatto che io ricordo che ho passato uno dei periodi più divertenti della mia vita, nel senso che ho passato gran parte del tempo a ridere, nel senso, devo dire, ero anche accompagnato da figure quasi al limite del grottesco, anche di altre squadriglie, penso, che ne so, a Gianni Puccioni, a Pascoletti degli Spogliatoi, allo stesso Luigi Marra, cioè vi vorrei fare una serie di nomi che a voi non dicono nulla, ma che, come dire, con i quali Andrea De Edici, con il quale tuttora, come dire, sono amico e siamo praticamente, abbiamo passato una vita insieme, in cui fondamentalmente ci siamo divertiti come veramente come dei ragazzi, oltre a fare tutta una serie di cose che sono state così importanti e così formative nella storia nostra, che per certi versi, proprio per il fatto che o come me non ce l'ho più o come Claudio che ce l'ha bianchi, sono state così importanti che sostanzialmente il programma formativo che voi fate ha, come dire, fortemente le sue radici proprio su quegli anni della nostra esperienza, perché fu, come dire, scoprimmo, il gruppo scoprì la comunità Gavi, poi tante cose io non le so, non me le ricordo perché ero un ragazzino e poi non ho vissuto, diciamo, la parte educativa del gruppo, appunto, con un'esperienza importante nella comunità Gavi. Io a 20 anni sono uscito, quindi avendo solo un'esperienza come, come si dice, come lupettaro e poi proprio nella PD della Orta, che fu semplicemente pazzesca per quegli anni e poi così importante, tanto che alcuni pezzi ci siamo trascinati fino ad oggi, diciamo tutta la parte, diciamo così, etnografica di ricostruzione di quello che succedeva in alcune aree periferiche del nostro paese, come sempre Abruzzo e Molise ci toccavano, come credo toccano anche a voi, la parte, diciamo così, più legata all'esperienza evangelica, alla catechesi, con una parte che credo che vada ancora oggi legata all'ospitalità, alla, diciamo, alla gratuità, no? E via discorrendo. Cioè ci sono degli elementi, oppure la stessa cosa che decisamente l'ha fatta, credo con una SAI, se non mi ricordo male, quindi di scoperta dell'alterità, cioè di etnie lontane dalla nostra, no? Di popoli che poi magari sono stati messi nelle condizioni di essere delle culture subalterne rispetto a quella occidentale. Adesso sono magari diventati complicati, tutto quello che volete voi. Però, diciamo, quegli elementi lì poi sono rimasti, mi sembra che siano rimasti, chiaramente con una declinazione che si è modificata fino ad oggi. Quindi evidentemente quell'esperienza lì, quelle cavie di allora, poi è stata utilizzata e progressivamente, immagino, aggiustata ed è arrivata fino ad oggi.
Ok,
allora,
Vai, rispondo io brevemente, dai. Cosa mi è rimasto? È stata una grande esperienza di libertà, un'esperienza di autonomia, un'esperienza di avventura. Come diceva Alessandro, mi sono divertito come un matto, ecco, questo sicuramente. Tante persone che hanno condiviso con me questa storia o pezzi di questa storia sono ancora miei ottimi amici, mi ci vedo e ci divertiamo ancora insieme. E sicuramente è stata un'esperienza per me poi diversa perché, rispetto ad Alessandro, perché io poi ho proseguito la mia attività nel gruppo, seguendo la scelta educativa, sono stato in comunità a Capri per molti anni, ho fatto la Chela, il maestro dei novizi, quindi ho proseguito fino al 98 all'interno del gruppo Scout e sono entrato nel lontano 1973-74, quindi insomma solo questi numeri vi fanno capire come sia stata per me importante. Ovviamente è un'esperienza che mi ha lasciato molto, mi ha lasciato molto da tutti i punti di vista, umani, culturali, nel saper affrontare la vita, i problemi e risolverli anche.
Ok, le domande sono finite, grazie ovviamente per la disponibilità.
Grazie mille ancora, però non so se i ragazzi vogliono dire qualcosa o se voi volete aggiungere qualcosa.
Una domanda. Okay.
Vai,
allora, volevo sapere se anche per voi è stato questa cosa, che io sono solo al mio terzo anno di reparto, però il fatto che comunque gli scout si rendono molto più autonomo di come sei, cioè rispetto a prima. Io mi sono ritrovato molto più autonomo dopo aver fatto magari il primo campo, cioè, le prime uscite.
Rispondo io? Allora, no, lo dicevo prima, sicuramente lo scautismo ti rende autonomo e mi ha reso molto autonomo, perché se tu pensi a quello che può succedere nelle spedizioni di squadriglia, in
piccolo gruppo in cui, quando sei novizio, io ricordo proprio la spedizione di cui parlava la nostra prima spedizione, in cui facevamo il popolo degli indiani Sioux, delle pianure, e penso ci sia ancora il reparto, quella bella fotografia in cui c'è tutto il reparto Osta schierato l'ultimo giorno di spedizione, sfinito con i nostri sacchi. Ecco, lì quando tu sei in un gruppo di persone e sei un ragazzo, io addirittura andavo un anno avanti, quindi ero proprio un ragazzino, ma un gruppetto che va dagli 11 fino ai 15 anni, la vita all'aria aperta, risolvere i problemi, affrontare delle difficoltà, ti fa crescere e ti fa diventare sicuramente una persona più autonoma che prova e cerca e riesce spesso a risolvere i problemi affrontandoli, insomma.
Io proprio su questo, cioè, vorrei aggiungere una cosa rispetto a quello che dice Claudio. Tenete presente che non solo c'è un elemento di autonomia, cioè di essere in grado di sapersela cavare in qualche maniera, ma tenete presente che l'esperienza scout, soprattutto dei campi di scout, è un'esperienza, diciamo, rispetto a tutti i coetanei che potete frequentare a scuola, a sport, assolutamente, diciamo così, uso un termine un po' forte, sconvolgente. Cioè, per quanto tempo potete passare con i vostri compagni di scuola, ci passate 5 ore, 6 ore, 7, quante sono adesso, in classe. Con gli scout voi passate 15 giorni, giorno e notte, in continuazione con delle persone, che possono essere simpatiche o meno simpatiche, con cui potete andare d'accordo o meno d'accordo. Quindi quell'esperienza lì è un'esperienza importantissima per la formazione, diciamo, per la capacità di ciascun individuo di relazionarsi con gli altri e quindi anche in qualche maniera di sapersela cavare, di saper risolvere, che so, questioni di conflittualità, oltre al fatto chiaramente di trovare invece degli elementi di grande comunanza. E quindi poi durante quel periodo, cioè, diciamo che i miei amici di quel periodo non è che sono compagni di scuola, sono quelli con cui stavo insieme a Piscavo. Non credo di rivelare un segreto di Stato se confesso che con Claudio fino a 2-3 anni fa andavamo per esempio a sciare insieme, no? Cioè, rimangono, come dire, rimani comunque dei vincoli per cui, e noi non ci siamo visti per decenni, poi ci siamo rincrociati, ora non voglio dire che era come se ci fossimo lasciati il giorno prima, però c'erano determinati elementi per cui eravamo assolutamente rilassati, non so come dire, nonostante fossimo adulti, nonostante 100.000 cose, c'era comunque un rapporto estremamente diretto, cioè una cosa che poi ti aiuta proprio rispetto al, come dire, all'affrontare la vita, questo senz'altro sì, proprio perché ti dà, come dire, ti rafforza, il termine è molto brutto perché sembra uscito da un libro di Dickens dell'Ottocento, no, ti rafforza nel carattere, quindi poi di fronte a determinate cose sei in grado di cavartela da solo, poi bene o male, questo è un altro discorso, però diciamo non hai timore nell'affrontare le cose.
Ok, grazie.
Grazie mille.